Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, Utilitalia è l'associazione che rappresenta le aziende partecipate pubbliche che operano nei settori di energia, gas, acqua e ambiente, quindi una piccola parte dell'universo delle società partecipate a cui si riferisce il testo unico. Nel nostro piccolo, siamo le società che forniscono quindi servizi pubblici locali ai cittadini. Come numero, le società, anche se non c'è diciamo, un numero esatto come è stato anticipato, però quelle partecipate direttamente sono 1168, quelle che operano in questi settori che noi rappresentiamo. Come sapete benissimo, uno degli slogan dell'attuale esecutivo era, quando si parlava appunto del riordino delle società partecipate, era da 8.000 a 1.000. Quindi il raffronto tra le 8.000 società esistenti partecipate e 1168 che si occupano di servizi pubblici locali vi fa capire che noi siamo una piccola parte dell'universo di quelle direttamente partecipate. Poi ci sono le indirettamente che non sono conteggiate né nelle 1168 né nelle 8.000 e quindi di cui ancora non si conosce l'entità. Sicuramente per quanto ci riguarda il testo unico, sia questo sia quello sui servizi pubblici locali, l'obiettivo di fare chiarezza e di costituire un quadro normativo intanto organico e poi speriamo stabile, per noi è stato centrato, perché basta vedere l'articolo sulle abrogazioni per capire quanti micronorme avevamo sparse negli ultimi 10 anni, a volte anche in contrasto tra loro, cercavano di regolamentare alcuni aspetti delle società partecipate tout court. Quindi non si faceva differenza e purtroppo ancora adesso, anche in questo testo unico, se ne fa poca, secondo noi, tra diverse tipologie societarie. Ovvero, quando gli ultimi governi, insomma negli ultimi 10 anni, sono state emanate norme soprattutto di spending review, le norme hanno come soggetti le società partecipate dalla pubblica amministrazione. Queste società svolgono servizi diversi, hanno caratteristiche diverse, hanno situazioni patrimoniali diverse, scopi diversi, regolamentazioni diverse. Perché non scordiamoci che le società che fanno servizi pubblici locali sono, se va in porto l'articolo 16 anche del testo unico SPL che prevede l'attribuzione all'autorità per l'energia elettrica e il gas della regolazione anche dei rifiuti, diventeranno tutte sottoposte a regolazione indipendente. Quindi energia elettrica, gas e acqua già sono regolate, trasporti anche, come dirà poi la collega, e rifiuti a breve. Che vuol dire questo? Vuol dire che quando si vuole colpire l'inefficienza, forse non è lì che bisogna guardare, perché uno degli scopi della regolazione indipendente è proprio quella di promuovere l'efficienza e quindi anche nel riconoscimento dei costi, nelle tariffe, non si va a coprire il costo a piè di lista, ma solo i costi riconosciuti efficienti. Ciò comporta che, a meno che non si vuole pensare che l'autorità di regolazione non sa fare il proprio mestiere, allora bisognerebbe rivedere l'attribuzione di competenze o il funzionamento, vorrà dire che bisognerebbe dare un po' per buono che le società regolate siano efficienti, perché se non lo fossero sarebbero, diciamo, sono comunque sottoposte a una regolazione che farebbe sì emergerebbero queste inefficienze e quindi non potrebbero essere mantenute in vita solo perché partecipate. Sono comunque operatori economici trattati dall'autorità al pari dei concorrenti privati. Quindi fin tanto che sono in vita e fin tanto che sono regolati, dovremmo dare per buono il fatto che siano appunto efficienti. Quali sono le misure che secondo noi sono invece un po' troppo orizzontali e quindi che non diversificano come invece ci aspettavamo, anche perché era uno dei criteri che l'articolo 18 della legge delega prevedeva prevedeva. Noi non abbiamo riscontrato una diversificazione, secondo noi invece opportuna, quindi speriamo ci sia ancora margine per poter intervenire, tra società che esercitano un'attività per aver vinto una gara. Ora, se una società ha vinto una gara, che sia 100% pubblica o 100% privata, vorrà dire che avrà dato prova di aver superato, diciamo, una grande prova di concorrenza, perché sarà risultata migliore di altre società. Quindi, a prescindere dalla composizione del capitale sociale, bisognerebbe guardare anche al titolo in base alla quale questa società gestisce. E quindi, secondo noi, bisognerebbe, non dico escluderla dal tutto il testo unico, ma quantomeno limitare l'applicazione di alcune norme a queste società che appunto hanno vinto una gara, quindi o una procedura di evidenza pubblica, o le società miste che da normativa comunitaria sono comunque società parificate a chi ha avuto una concessione a terzi, in quanto per avere una società mista nel rispetto della normativa comunitaria bisogna aver vinto una gara a doppio oggetto, cioè una gara che abbia d'oggetto sia l'acquisizione della quota di partecipazione societaria in una società pubblica, sia l'attività oggetto della concessione. Questa prima differenza non l'abbiamo notata. La seconda differenza che speravamo di notare era tra le società efficienti e quelle inefficienti. Anche questo era un criterio contenuto nell'articolo 18. Perché norme come quelle sul blocco delle assunzioni del personale, l'articolo 26 del testo unico partecipate, che prevede per fino al 2018 l'obbligo di assumere a tempo indeterminato solo da un listone di esuberi che dovranno fare le società, cosa comporterà l'applicazione pratica di questa norma? A parte l'ovvia conclusione per cui probabilmente assumeranno tutti a tempo determinato e non indeterminato, ma diciamo, laddove si volesse pensare a una sua attuazione, innanzitutto quando una società pubblica deve fare una lista degli esuberi e dice Giulia Chieffo è in esubero, da quel momento dovrebbe essere licenziata Giulia Chieffo, perché la società sta ammettendo che questa risorsa non gli serve, quindi perché continuare a mantenerla in servizio? Gli amministratori potrebbero anche essere accusati dalla Corte dei Conti di danno erariale. Quindi questa creazione di questo listone degli esuberi potrebbe diventare una grande procedura di licenziamento collettivo per le società che dovessero appunto avere gente in esubero. Dopodiché che succede? Che le società efficienti, quindi quelle che hanno un bilancio che gli consente di effettuare assunzioni, dovrebbero andare a pescare da questo listone le proprie le figure professionali che gli servono, con l'unica eccezione di profili infungibili per i quali previa autorizzazione, mi sembra, del MEF potrebbero ricorrere a una procedura selettiva. Questo ovviamente sarebbe un aggravio di tempo, di costi, di procedure, e non è detto che si riesca a concludere nei tempi in cui alle società servirebbero invece queste persone. Quindi diciamo, l'applicazione di questa norma a tutte le società, anche quelle efficienti, potrebbe farle diventare meno efficienti, perché diciamo, il meccanismo purtroppo è un po' questo. Anche sui consigli di amministrazione, ad esempio, capisco che posso dire una cosa impopolare, però mettere un limite ai compensi esclusivamente per il fatto che la società è partecipata pubblica vuol dire dargli una valenza diversa rispetto a un operatore privato. Quindi vuol dire arrivare all'assunto che una società pubblica è diversa, peggiore di una privata, però a quel punto mi spiegate che la teniamo in piedi a fare una società se la dobbiamo gestire dallo Stato con le leggi, cioè o è un operatore economico e fa la vita dell'operatore economico, compreso il fallimento che per fortuna il testo unico ha chiarito, che nell'articolo 14 mi sembra che le società pubbliche anche in house sono soggette al fallimento. E quindi voglio dire, sarà il mercato a scegliere per loro. Quindi ci sono norme che noi assolutamente approviamo, anche quello sull'obbligo di accantonamento in bilancio che c'era anche nella stabilità, mi pare 2014, una norma ripresa per cui se una società è in perdita l'ente locale deve accantonare, quindi diciamo cercare di responsabilizzare sicuramente, però inserire dei vincoli orizzontali non è salutare per le società efficienti. Un'ultima considerazione su...
Due minuti.
Sì, un'ultima considerazione, scusatemi, sono un po' prolissa, sulle aggregazioni. Le aggregazioni sono sicuramente importanti, anche noi ce le auguriamo. Ovviamente non dico che la spinta alle aggregazioni debba avvenire esclusivamente per legge, perché sappiamo che così non è, però sicuramente qualche incentivo in più forse ce lo saremmo aspettati. E ci sono norme invece, come per esempio quella sull'obbligo di separazione societaria, che non incentivano le aggregazioni ma incentivano il proliferare di società, perché nel momento in cui un'attività non è più possibile che venga svolta da una società partecipata, oppure c'è l'obbligo di separazione non contabile ma societaria tra due, all'interno di una stessa società, è ovvio che le società, il numero di società è destinato ad aumentare e non a diminuire.
Grazie, io approfitterei